Allora vado. Il Caffè San Marco di Trieste è il luogo ideale per incontrare uno scrittore, tanto più uno scrittore che ha appena pubblicato un romanzo che per il linguaggio e per l'impostazione ricorda molto i grandi romanzi di fine 800, primi 900, che erano prodotti proprio da scrittori che hanno frequentato effettivamente questo caffè. Lo scrittore di cui sto parlando è Antonio Della Rocca e il libro a cui mi riferivo è Il Professore, un romanzo pubblicato proprio un mese fa da Ibiscos, editrice di Firenze. E cosa ne pensi di questa presentazione che ho fatto di te? Aggiungeresti qualcosa? Diresti qualcos'altro?
No, il fatto è che sul San Marco non c'è dubbio che questo è un luogo deputato per la letteratura triestina. Infatti siamo seduti al tavolo che normalmente occupa Claudio Magris, questo ti dà già una misura, insomma. E la discendenza dagli scrittori dell'Ottocento è sicuramente vera, perché anch'io sono vissuto di studi classici. Però ci sono dentro sicuramente anche tante altre cose che riguardano eredità, diciamo così, più recenti, perché per esempio la tecnica del flashback che io uso con piacere non è di Pirandello, ecco, voglio dire, non c'è il fluire classico della novella che parte da A e finisce a Z, a me piace saltare di qua e di là. Mm-hmm. Questa è l'unica critica che farei, se di critica si può parlare. Mm-hmm.
Siccome hai citato Pirandello, io nel leggere il tuo libro effettivamente ho riscontrato una tecnica forse in qualche modo ereditata da Pirandello, cioè quella della verità personale e soggettiva, cioè il protagonista di questo romanzo effettivamente viene presentato attraverso gli occhi e i racconti di tutti gli altri diciamo coprotagonisti o comunque persone che parlano di lui, e quindi ciascuno ne dà una visione molto personale, il che mi faceva pensare un po' alla filosofia letteraria di Pirandello. C'è questo collegamento secondo te, oppure insomma
c'è nei fatti sì, perché dico non era nella mia testa, ma nei fatti c'è, perché in effetti il professore viene sezionato, squartato, non so esattamente quali siano i termini più giusti, proprio dalle persone che lo conoscevano, perché lui oramai è morto. Infatti torna, quando torna solamente come Revenant, come una specie di fantasma che appare, scompare nella mente del narratore, che è quello che lo ha conosciuto, chissà, forse meglio, forse per ultimo rispetto agli altri.
Tu per lavoro hai viaggiato molto e conosci diverse realtà, sei stato in alcune parti del mondo che solitamente diciamo per mete turistiche magari non sono così frequentati. Questi viaggi e gli incontri che hai fatto ti hanno influenzato? Hanno influenzato la tua scrittura, i tuoi racconti, questo romanzo? Ti hanno dato qualche ispirazione?
No, direi in termini generali sicuramente, perché ognuno di noi, io non sono più di primo pelo, per cui è chiaro che l'esperienza di ognuno di noi è dentro di noi e forma parte di quel patrimonio che poi in qualche modo riversi in quello che scrivi. Nel caso specifico direi di no, perché diciamo che tutto si svolge in un'alta Italia ben conosciuta, no, non c'è un collegamento diretto. D'altra parte, volendo scherzare, diremmo che io ho viaggiato veramente tanto, ma ho viaggiato da manager, cioè saltando da aeroporto in aeroporto, da albergo in albergo, e avendo, ohimè, poco tempo per dedicarmi alle realtà che vedevo, salvo esperienze più lunghe dove ho vissuto veramente in Germania o in Russia, in Sud America, e allora lì sono stato per periodi importanti e lì ho avvicinato la cultura locale in maniera molto più approfondita. Insomma.
Tu sei oltretutto anche un collezionatore di premi, cioè ricordavamo prima scherzosamente che negli ultimi 2 anni hai collezionato importanti premi nazionali, penso al Leone di Muggia, effettivamente il professore ha vinto il Leone di Muggia, per questo motivo poi viene pubblicato, ma anche Pipa di Klapka, anche Etnie e Poesie con una poesia, quindi sei apprezzato sia come narratore che come poeta. Questo ti fa piacere, ti lusinga, ti sta montando la testa?
Allora, per quanto riguarda la poesia, diciamo che mi strabilia, cioè nel senso che io non mi considero assolutamente un poeta, sono uno che scrive poesie occasionalmente e ho, come ho scritto nel sito, ho deciso di vedere, insomma, di misurarmi con la realtà. Non mi spiego come, ma pare che piacciono. Con questo si chiude il capitolo poesia. La questione premi, no, sicuramente non mi monta la testa. Deriva anche da un approccio, se vogliamo, pragmatico a questa realtà della letteratura attuale. È difficilissimo farsi strada. Io, come ti ho detto prima scherzando, sono un manager, quindi cerco di approcciare anche il problema della scrittura in maniera manageriale. Ho capito che bisogna vincere concorsi, dopo bisogna vincere, insomma, ma è una strada che va battuta, perché non è con quella strada che sfondi. Però rappresenta a cui non si può rinunciare. Dopo, se uno ha la fortuna in quei rarissimi concorsi in cui il premio è la pubblicazione del libro, e come ho avuto io, beh, questo sì, questa è una cosa molto bella, insomma. Non mi monta la testa.
E dietro alle cose che scrivi ci sono anche profonde ricerche storiche. Mi raccontavi proprio prima di una cosa inedita, dove c'è effettivamente una ricerca storica, anche una rilettura da parte tua, come dire, azzardi anche ogni tanto delle interpretazioni, no? di eventi storici. È una passione particolare che hai per la storia, per un particolare tipo di vicende, per rileggere forse anche in chiave un po' personale eventi anche contemporanei nostri?
Ma diciamo questo, io non sono un appassionato di storie in senso letterale, cioè stretto. E ho sempre letto con molto piacere autobiografie, è una cosa che mi diverte, perché soprattutto quando riesco a leggere sullo stesso personaggio 2 o 3 autori diversi che lo vedono con un po' come la storia del professore, cioè cercare di vedere la stessa cosa da diversi angoli. Nel caso specifico del romanzo di cui parli, beh, lì la ricerca è stata necessaria, nel senso che io sono partito con l'idea di scrivere un racconto sul tema degli invidi, e mi è venuto in mente un personaggio storico assolutamente sconosciuto ai più. Ho deciso che mi dovevo documentare e mi sono infilato in un tunnel da cui sono uscito solo quando è finito il romanzo, perché ricercando come se facessi una tesi di laurea, nel senso che ho dovuto documentarmi, farmi una bibliografia, eccetera, ho scoperto che la vita di questa persona, che è sempre stata in assoluta diciamo secondo piano rispetto a Giulio Cesare, tanto per non far nomi, ha avuto dei risvolti incredibili, tutti documentati, cioè tutti descritti da Svetonio, da Tacito, da Cesare stesso, e che portano a una interpretazione del perché Cesare è morto alle 10 di marzo del 44 a.C. che è assolutamente non convenzionale. Adesso non ti dico di più, perché certo, sennò ti levo il gusto di leggere il libro.
Certo. Un'ultima domanda, quindi in realtà hai fatto già delle piccole anticipazioni su altri progetti che hai e cose future, però c'è magari qualche progetto, qualche idea che hai per la testa alla quale tieni particolarmente, a quale vorresti dedicarti prima possibile?
In questo momento sono un po' vuoto, perché ho finito un altro manoscritto non molto tempo fa, e quando finisco una cosa per un certo periodo poi non produco, perché mi sono un po' svuotato. Ho in mente 2 o 3 soggetti, però devo ancora ragionarci proprio veramente su. Non sono ancora in condizioni di dire farò una cosa piuttosto che non l'altra. E poi magari l'idea mi viene uscendo di qua, perché ecco, come sempre,
casualmente. Allora ti auguro in bocca al lupo per le vendite del professore e anche per i prossimi progetti futuri.
Io me lo auguro, perché vendere libri di autori sconosciuti è un po' dura, come sappiamo benissimo.
Grazie.
Grazie.